stiamo parlando dell'ergastolo e del fatto che l'associazione Liberarsi organizza quest'anno la seconda giornata, il secondo digiuno nazionale, venerdì prossimo, venerdì dopodomani, contro la pena dell'ergastolo, soprattutto in tutte le carceri. Perché questo?
Perché l'ergastolo è qualcosa che non è credibile. Vale a dire, se io mi faccio 30 anni di galera, 25 anni di galera, sono obiettivamente una persona diversa da quella che ero prima, questo è pacifico. E il mio passato, voglio dire, posso aver fatto le cose più terribili, però io credo che anche con questo carcere, e poi questo puntini sospensivi, il tempo è una cosa incredibile. Vale a dire, il passare 30 anni in galera, 25 anni in galera, io credo che non si possa essere la stessa persona, sia un'altra persona. Per cui, voglio dire, se c'è una norma che dice, costituzionale, che dice che il carcere deve servire alla rieducazione, non si comprende l'ergastolo come si ponga rispetto a questa rieducazione.
Ma è uno dei tanti problemi che ha questo paese legato agli anni del ventennio, che certo, i costituenti certo non volevano l'ergastolo, e poi si dissero, però insomma, qui abbiamo un problema di persone che hanno tenuto insieme un regime per 20 anni, per cui teniamoci l'ergastolo perché può sempre servire. Certo. Ma quanto è usato in Italia oggi? Quante persone sono all'ergastolo? E soprattutto, come dire, ci sono semiliberi all'ergastolo? Aiutaci a capire di una cosa, allora, di cui sappiamo pochissimo.
Allora, in effetti, voglio dire, tutta la materia, virgolette, legale, carceraria, è un qualcosa di non conosciuto da tutti. Una cosa che non è vera, e questo lo devo dire sinceramente, così come se io sono stato condannato a 10 anni, non è detto che mi debba fare 10 anni, perché ci sono delle misure alternative, non è detto neanche che l'ergastolano si debba fare l'ergastolo, vale a dire debba morire in carcere. Questo accade oggi soltanto per gli ergastolani con un ergastolo che oggi si definisce ostativo, vale a dire quando io sono condannato per certi reati aggravati per motivi di, semplifico, terrorismo, mafia, e quindi quando sto dentro patisco il famigerato 41 bis, ecco, a questo punto io devo morire in carcere. Il che è una abiezione, secondo me, ulteriore, perché non dà scampo alle persone. Rispondendo alla tua domanda, il discorso è questo, che oggi anche con l'ergastolo si può non morire in carcere. I termini più o meno sono, è chiaro che il tutto non è automatico, perché deve essere un magistrato che decide se cacciare fuori la persona o no, e poi oltretutto avviene sempre per gradi, vale a dire, così come per i detenuti virgolette normali, non ergastolani, comunque non parliamo del 41 bis, quindi del carcere aggravato da un certo tipo di reati, è chiaro che il magistrato deve decidere e si va gradatamente, vale a dire si incomincia a poter dare dei permessi un giorno, due giorni, qualche ora, ed è chiaro che questo, chiaramente, se la persona rientra in carcere è positivo per lui. Tenete presente che nell'ultimo quinquennio, come da statistiche, la percentuale di detenuti ai quali è stato dato un permesso e che non rientrano al permesso è dell'1 per 1000, vale a dire che praticamente rientrano tutti.
È sotto un dato fisiologico, questo è molto interessante.
Questo è estremamente, come il furto al supermercato, voglio dire, quello c'è, ci sarà sempre.
Ma anche meno.
No, molto, no, io parlo, voglio dire, come a livello statistico, un per mille.
Rispetto agli attacchi periodici, diciamo
non
così.
Non è nulla, sì.
No, veramente non è nulla, è molto, certo, è molto importante.
Oggi si vive in pieno giustizialismo e questo è
normale.
Sappiamo. Voglio dire, quindi il magistrato prima incomincia a dare un permesso, che in genere all'inizio viene negato, poi a questo punto viene concesso un permesso, che può essere di un giorno, due giorni, può essere in loco. È chiaro che il permesso viene dato presso una persona con necessità e possibilità di controllo da parte del carcere, del magistrato. Poi si passano alcune figure intermedie tra la detenzione e la non detenzione, vale a dire o la semilibertà o il lavoro esterno. Una viene concessa sostanzialmente la stessa cosa, al di là che la semilibertà viene concessa dal magistrato, il lavoro esterno viene concesso dal direttore del carcere, anche questo impone che il detenuto debba dormire in carcere. Quindi oggi vado a lavorare in un certo posto, sono controllato, eccetera eccetera. Oggi, parlando di tempi, voglio dire, quello che mi domandavi, carcerari, in sostanza la semilibertà, il che significa appunto uscire fuori e lavorare, nel caso di ergastolo io mi devo fare 20 anni dentro, posso avere la semilibertà dopo 20 anni. Nel caso di lavoro esterno è un po' diverso, dopo 10 anni posso avere lavoro esterno. Tutto questo ovviamente sotto la direzione, l'osservazione dell'ente carcerario, del magistrato e così via. Certo, voglio dire, ci possono essere degli errori, ma questo comunque, voglio dire, quando si legge detenuto in permesso, detenuto in semilibertà, faceva le rapine nel frattempo, mentre era agli arresti domiciliari, e qui non parliamo chiaramente di definitività, o comunque agli arresti domiciliari in via preventiva, o no, commette dei reati. Ma è endemico, perché voglio dire, l'uomo sbaglia e le statistiche ci sono, ma voglio dire, è nell'umano sbagliare. Però voglio dire, il dato che ho detto prima rispetto ai detenuti non rientranti dal permesso è indicativo.
Non giriamoci dall'altra parte per non vedere, non crogioliamoci nella voglia di vendetta, cerchiamo piuttosto la strada per riportare ad una piena umanità chi abbia anche gravemente sbagliato. Lo disse in un'intervista alla Stampa qualche tempo fa Agnese Moro, che ne sa qualcosa, diciamo così, certo. Però tutto questo afferisce veramente ad una cultura della pena, nel senso, certo, che è dilagante, cioè dagli Stati Uniti, così come sono arrivati i jeans e gli hamburger, così è dilagante una cultura della pena puramente vendicativa, cioè, certo, il mio risarcimento sta nella tua sofferenza,
certo,
che non è nella nostra cultura europea.
Non dovrebbe essere.
Non dovrebbe essere.
Diciamo così.
No? Cioè, come si fa a raccontare questa cosa? È diventato luogo comune pensare che negli Stati Uniti c'è proprio il pubblico, quando c'è la pena di morte,
allora,
si mette a sedere con popcorn.
Da un po' di anni.
È una cosa mostruosa.
Ci dovrebbe essere un galeotto per ogni famiglia italiana. Nel senso che chi... le persone non sanno niente del carcere, ma neanche del diritto, voglio dire, proprio persone. Voi pensate che oggi, voglio dire, un laureato, salvo non sia laureato in giurisprudenza, non è tenuto a sapere cos'è la Corte Costituzionale, cos'è civile, cos'è penale. Qui siamo alla follia. Il carcere poi, che scaturisce dal codice penale, è la non conoscenza in assoluto. E il problema è proprio cercare di conoscere. Il problema ancora è che col 41 bis particolarmente, quella è proprio una vendetta di Stato, nel senso che mentre il detenuto virgolette normale, più o meno ci sono educatori, c'è la possibilità di lavoro, di lavorare all'interno del carcere, di studiare, il 41 bis è qualcosa veramente di chiuso. E allora veramente ci si domanda, ma quella norma costituzionale che dice che prima non ci devono essere, quelle norme costituzionali non ci devono essere, il carcere non deve essere una tortura, ora banalizzo, o comunque deve servire alla rieducazione, mi domando come un carcere a vita. Una volta mi è capitato che il direttore del carcere, che sul famoso scheda personale in genere c'è scritto a fine pena mai, aveva scritto a questo signore poco tempo fa 2.950, 2.999, perché lo faceva ridere questa cosa, no?
Gli sembrava di essere spiritoso,
spiritoso, insomma. È uno spirito, che dire, macabro, che dire poco,
ecco. Chiamateci allo 055 73 99 933 e continuate a scriverci su WhatsApp al 366 620 155. Un ascoltatore scrive: grande Gustavo, batti il 5
in maniera
un po' familiare, diciamo così. Un altro ascoltatore da Pian di San Bartolo, Andrea, scrive: finalmente si parla di carcere e di superamento dell'ergastolo, non è più esclusiva dei radicali, ai quali sono orgogliosamente iscritto. È stata una battaglia dei radicali,
è vero.
Una battaglia impopolare questa, Gustavo,
molto. Ma voglio dire, oggi poi, a parte il governo che verrà, puntini, era impopolare prima, nessuno se ne è preso cura, perché non interessa. Questo
ma
è il problema.
Perché
ha a che fare con quella nostra capacità di mettere in un luogo di rimozione le nostre paure, per cui viva la pena di morte, viva il 41 bis, viva l'ergastolo, eccetera eccetera. Anche perché, ad esempio, il 41 bis viene immediatamente associato a Totò Riina,
certo,
quindi
certo.
È un tabù,
certo,
è vero,
certo,
questa cosa, certo, sei d'accordo?
Certo, è un tabù, assolutamente sì, però io lo dico e non credo di essere mafioso, la Provenzano che è morto in carcere ed era una specie di vegetale è una vergogna, ma non perché si chiamasse Provenzano, ma perché era un uomo. E voglio dire, mi dite che se usciva catatonico fuori dal carcere continua a essere pericoloso, via la morte.
E chi ti dice sì, è un uomo, ma è un uomo che aveva commesso i crimini più
sì,
efferati.
Ma era un vegetale, non era quello, era un vegetale, e quindi a questo punto veramente abbiamo paura del nome, abbiamo paura del simbolo, e questo forse, questo è il discorso, capito? Si ha paura del simbolo.
Perché il simbolo messo al 41 bis ci fa stare tutti più tranquilli.
Sono i cattivi tra i cattivi.
Mm. In carcere che ne dicono di questo sciopero della fame, secondo te, di questo sciopero, di questo digiuno nazionale che ci sarà dopo domani, venerdì 30 marzo, venerdì santo peraltro, anche una data simbolica.
Sì, di fatto è stato scelto anche per questo. Bisogna vedere non tanto come visto all'interno del carcere, così come, ma come viene vissuto dalle autorità carcerarie.
Mm.
Perché sicuramente non è una cosa. Tutte le proteste danno noia a chi detiene il potere, questo è pacifico.
Anche se questo,
anche se questo voglio dire, è
pacifica,
più pacifica così, no. Ma non do neanche noia al secondino di farmi portare da mangiare, quindi direi che è pacificissimo.
Però ha a che fare con una presa di coscienza inquietante per l'autorità.
Certo, 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 questo sì. I radicali, dicevo, sono tanto di cappello, però purtroppo anche loro, che sono persone che sono molto, come dire, sono capacissimi di grosse campagne di stampa, veramente di smuovere il popolo italiano.
Certo.
È accaduto per il divorzio, per l'aborto, cose impensabili. L'Italia ha visto che è cambiata e nessuno lo credeva. Sul carcere in generale, sul 41 bis c'è una disinformazione incredibile. Io comunque invito tutte le persone interessate a o guardare il sito, a mandare delle mail all'indirizzo osservatorio41bis@gmail.com, ripeto, osservatorio41bis@gmail.com, e con questo potranno entrare sicuramente in contatto con la realtà carceraria per come la vediamo noi, lavorare con noi, e chi è interessato li aspettiamo.
Un ascoltatore ci scrive: l'ergastolo passa dalla recidiva? Se sì, è il nodo.
No.
Non necessariamente.
No, ma non sarebbe neanche giusto.
Sarebbe neanche giusto.
Voglio dire, io faccio una cosa terribile, che sia la prima o la seconda volta. Certo, è più facile avere l'ergastolo con la recidiva, però sono reati cioè ti parla di omicidio, voglio dire, perché per reati altri non è previsto l'ergastolo.
È previsto solo per l'omicidio.
Praticamente, sì, la strage, così via, ma reati, non sicuramente reati neanche per le associazioni criminali, c'è una pena dell'ergastolo, l'omicidio, la strage e reati di questa gravità, diciamo.
Il tema che ci hai posto quest'oggi, Gustavo Leone, anche portandoci questi librettini, sia l'abolizione dell'ergastolo, la campagna digiuna per la vita, che tra l'altro riporta anche testimonianze di persone che sono all'ergastolo, sì. È un tema molto spinoso, perché in realtà mettere in discussione l'ergastolo mette in discussione il carcere.
Certo.
Questa
certo.
È la questione, come dire, enorme. Cioè, quando riusciremo a mettere in discussione un istituto ottocentesco, settecentesco, seicentesco nel nuovo millennio, diciamo.
Io
così
tu faccia una domanda da 10.000 babà, si direbbe a Napoli, nel senso che anche nella modernissima Svezia dove siamo rimasti tutti quanti veramente orripilati, al di là del castro, no, che quel signore che aveva ammazzato 20 persone, non mi ricordo il nome, aveva avuto 20 anni. Sicuramente il carcere svedese è come un albergo a 5 stelle, e secondo me è meglio anche dei nostri alberghi a una stella.
Certo.
Però ecco, io pensare la fine del carcere, io me l'augurerei, perché questo significherebbe la capacità dello Stato di riuscire a rieducare senza la costrizione. Credo che sarebbe il massimo di una democrazia, il massimo di realizzazione della capacità di uno Stato. Da questo dire, oggi voglio dire, siamo talmente lontani, ecco, che non mi aspettavo questa domanda e sinceramente dico, me lo curerei, perché significherebbe...
Ma perché in qualche modo tutte le persone che si occupano di carcere prima o poi ci arrivano. Lo stesso Mario Gozzini negli ultimi anni della sua vita provava ad immaginare qualcosa, certo, di diverso. Tutte le persone normali, tra virgolette, che non dovrebbero finire in carcere, compresi, come dire, prefetti, questori, politici, quando assaggiano, escono e dicono, ma questa è una pazzia.
Certo.
Ma come ci è venuto in mente, certo, questa cosa? No, non sì, so se, se ti ricordi vicende pugliesi di qualche tempo fa.
Me lo ricordo, sì, capito.
La mia, come dire, è una citazione, e tutti quanti dicono ma questa cosa nel 2018 non è pensabile, certo, questa è una cosa di un altro periodo storico.
Sì, però se non si pensa a quello che oggi, se non si osa e se non ci si pensa neppure, e non va bene, noi dobbiamo osare dappertutto, non dico che è praticabile oggi, però il pensarci ci fa bene perché siamo già un passo avanti e
è
quindi
chiaro.
Già l'attuazione oggi di questo carcere già dovrebbe andare meglio.
Ci scrivono, io ci vado per lavoro, sosteniamo la persona che ci va per lavoro perché presumibilmente ci va anche per fare delle attività per rendere più umana questa condizione. È vero che non ne sappiamo niente, scrive un altro ascoltatore, a volte non si capisce perché certuni dopo un omicidio non fanno l'ergastolo. C'è anche questa cosa del non capire.
È sempre il giudice, cioè vuol dire, non c'è, cioè, la giustizia non è un computer. Tu hai ammazzato, tot pena. Tu non hai ammazzato, tot pena. È sempre il giudice che decide. C'è omicidio, omicidio, posso dire.
Cioè?
Voglio dire, un discorso è che io a un certo punto entro in una scuola e ammazzo una persona a sangue freddo. Un discorso diverso è che io sono, per modo dire, l'argomento di moda, sono stalkio donna, per esempio, sono stalkizzato da una persona, una, due, tre, quattro volte mette le mani addosso, faccio una denuncia nulla e a un certo punto io donna o io anche uomo sparo a questa persona. Forse chiaro. Capirete anche voi che è una cosa diversa da... certo l'omicidio c'è in tutti e due i casi, però non è un caso che il codice prevede una certa pena fino all'ergastolo o meno.
Gustavo Leone, tra 10 secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, noi ci salutiamo. Bene. Però torna a trovarci perché anche i nostri ascoltatori sembrano estremamente interessati.
Sono contento, sono un po' stupito, ma sono, oddio, da ascoltatore contro radio mi aspettavo questo e altro, quindi cioè, sono felice di fissare con
un altro ascoltatore ci scrive, quindi siamo nelle mani arbitrarie dei giudici, terribili. Siamo nelle mani arbitrarie dell'essere umano.
Meno male fatto che non l'avvocato siamo per tanti anni, 40 anni,
nelle mani
arbitrarie, assolutamente no.
9:30 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie.
Grazie Gustavo, buon ascolto con Popolare Network.
Grazie a te.